possiamo cominciare con questo nostro penultimo testo. Vi preannuncio che il testo del mese prossimo è bellissimo, quindi da non perdersi questo testo sull'Apocalisse, quello del mese prossimo. Allora, il testo di questa sera è il capitolo 3 della lettera agli Efesini. Purtroppo mi sono accorta soltanto ieri, c'è un errore nella battitura della citazione che probabilmente ho fatto io all'origine, quindi è stato riprodotto, sbagliato dovunque, e cioè nel foglio ma anche sul sito, dappertutto c'è scritto Efesini 3, 14, 21, invece è 1, 21, c'è un 4 di troppo che non c'entrava, ma insomma, però me ne sono accorta solo ieri, evidentemente appunto c'è stato questo errore della citazione. Allora, questo è un testo molto diverso dai testi che abbiamo visto fino adesso. Non so se qualcuno di voi l'ha guardato prima, ma è un testo con un tono molto positivo, rassicurante. Va bene che sia prima di Pasqua, uno si tira un po' su. Non è per niente un testo duro nel suo immagine concreta, a differenza di tutti i testi che abbiamo visto fino ad ora, che erano veramente molto tosti. Forse non c'è, cioè la prima impressione potrebbe essere che non c'entra granché con questo ragionamento sul conflitto, ma io spero che sia possibile invece mostrarvi come e perché c'entra ed è molto importante. Riassunto delle puntate precedenti, cioè per titoli un po' il punto a cui siamo arrivati. Non abbiamo visto i primi tre brani, quello sulla peccato originale, quello su Caino Abele, quello sui primogeniti d'Egitto, che in qualche modo descrivevano un po', tecnicamente si direbbe, l'antropologia del conflitto, cioè come le cose funzionano perché sono così, no? Perché noi siamo fatti così, e lo descrivevano in modo molto profondo, cioè non solo superficialmente dicendo vabbè tutti litigano, no? Ma con una serie di passaggi che abbiamo visto insieme, abbastanza seri. Poi abbiamo visto quel testo del Vangelo di Matteo sul regno, non sono venuto a portare la pace ma la spada, eccetera. Testo duro, secondo me molto duro, ma che poneva il salto di qualità, no? Il passaggio di fronte a una situazione antropologica delle vite, delle esperienze delle persone, del buon senso, di quello che ci capita, no? Che sappiamo che non tutto può andare liscio, no? Che ci sono comunque dei passaggi di violenza, di durezza, di differenza, no? Di fronte a quello c'è un annuncio radicale, no? Chi non prende la sua croce mi segue. E lì avevamo un po' ragionato su questa, qual era questo annuncio radicale. Qui, se volete, dopo magari ci ritorniamo un attimo, ma mi sembra che quello che quel testo dice è il diritto di vincere e il dovere di perdere, no? Ma anche in qualche modo viceversa, no? Il diritto di perdere e il dovere di vincere. Lì bisognerebbe ancora, credo, ragionarci. E poi abbiamo visto l'altra volta il dialogo tra Gesù e Pilato nel Vangelo di Giovanni con questa questione della proiezione o dello scherno sul conflitto, no? Dello spostare il problema, eccetera, e questo annuncio radicale che non si può sfuggire allo sbilanciamento che questa radicalità di Cristo crea, no? Cioè che ognuno di noi in qualche modo deve prendere posizione rispetto al modo che ha di vivere il conflitto, e prendere posizione di fronte alla croce di Cristo, cioè di fronte a una radicalità diversa, a un modo che non è solo quello di descrivere le cose come accadono. Più o meno eravamo arrivati qua, non so se più o meno ci siamo. Allora, il testo di oggi è appunto questo testo di Efesini che leggo. Dal versetto 1, appunto, contrariamente a quanto c'è scritto nei fogli. Per questo io, Paolo, prigioniero di Cristo per voi gentili, Penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo, del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunciare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi, sono gloria vostra. Per questo dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Io non so che effetto vi fa sentire leggere ad alta voce questo testo. I testi delle lettere di Paolo sono sempre contorti, no? Un po' difficili, usa molte incidentali, molte frasi fra virgole, sospende, per cui uno dopo un po' perde il filo, no? Ma vi assicuro che, almeno per me, l'esperienza è che un poco di familiarità con questo modo di scrivere un po' contorto, come dire, rende proprio visibile una qualcosa di molto forte, di molto reale rispetto a noi, a oggi, alla concretezza, no? Perché Paolo è una persona complessa, no? Come siamo noi, è una persona di doppie appartenenze, con tante radici, come siamo noi, in qualche modo diviso e insieme completamente proiettato su questa nuova storia che è la sua con il Cristo, no? E mi sembra che in questo è estremamente moderno, no? Siamo insieme divisi e desiderosi tutti da una parte, siamo insieme di doppie appartenenze, complicati, no? Non troppo lineari. Tutti abbiamo la nostalgia che le cose, soprattutto quelle della fede, siano semplici, no? Per cui, come bambini piccoli, di dire questo è giusto, buono, bello e anche divertente. Questo è sbagliato, brutto, antipatico e anche noioso. Il mondo è chiaro, è diviso in due parti, no? Tutti abbiamo questa nostalgia, ma se facciamo un po' la pace con questa nostalgia, ci rassegniamo all'idea che la vita degli adulti è complicata, no? E che le cose sono insieme un po' giuste, un po' sbagliate spesso, un po' belle, un po' brutte, un po' divertenti, un po' faticose, eccetera, eccetera. Forse facciamo anche amicizia con questo linguaggio complicato di Paolo, che è preoccupato di mettere davvero la vita dentro queste cose che dice, e dunque comincia una frase e poi deve aggiungere una specificazione, poi ne deve aggiungere un'altra, no? Perché la vita è così, no? Perché cominciamo una cosa e poi dobbiamo aggiungere una specificazione, no? Diciamo io penso così, e nel tempo che ci mettiamo a dire io penso così, già non siamo più del tutto certi che pensiamo così, no? E diciamo io penso così, forse, cioè più o meno, ecco. Allora il ragionamento, lo stile di questa lettera è un po' in questi termini, no? C'è una grande discussione esegetica se questa lettera è di Paolo o no, per una serie di motivi tecnici, no? A noi in fondo non interessa moltissimo sapere se è di Paolo lui, del signor Paolo di Tarso, no? Sicuramente della scuola paolina, è comunque recepita dalla Chiesa come una lettera di Paolo, nel gruppo, nel corpus delle lettere di Paolo, e questo è quello che ci interessa, no? In qualche modo. Allora, lo sfondo di questa discussione, di questo pezzo di lettera, è un grande conflitto per la Chiesa nascente, che sarebbe gli ebrei e i pagani, gli ebrei e i gentili. Guardate che è un conflitto molto forte dentro questa esperienza del cristianesimo che inizia, perché è il conflitto tra accogliere la novità di Gesù dentro una strada già tracciata o decidere che questa novità è talmente radicale che sposta tutta la strada. E certo resta grata al proprio passato, ma comunque fa un'altra cosa, no? E l'antisemitismo cristiano, che ha segnato molti secoli della storia che ci hanno preceduto, mostra che la risoluzione di questo conflitto non è banale. Questo conflitto è in qualche modo paradigmatico di molti conflitti, no? È un po' la figura, il conflitto originale, quello da cui siamo nati. Asterisco, siamo nati da un conflitto e da una separazione, dal coraggio di distinguersi, di separarsi dalla tradizione ebraica. E già qui credo che ci sarebbe qualche buona riflessione. Nell'Antico Testamento si dice Gerusalemme, tutti là sono nati, no? Nei Salmi. E poi qui nelle lettere di Paolo scopriamo che il mondo cristiano nasce nel conflitto di distinguersi, di separarsi dalla storia ebraica. E nell'Apocalisse, il testo della prossima volta, vedremo la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, no? E allora i cristiani dicono che tutti torneremo a Gerusalemme, no? Non che siamo nati lì, siamo nati nel conflitto, ma arriveremo a una città adorna, pronta per il suo sposo, dice il testo di Apocalisse. Allora, dietro questo testo c'è questa discussione, che non è una discussione, come spesso, non so, a me è capitato di pensare, credo a tutti, no? Che questa roba qua della polemica di Paolo, ebrei, mica ebrei, gentili, mica gentili, era una roba che era stata importante allora, ma che in fondo, una volta che si era risolta, nessuno di noi c'ha più quel problema lì, no? Perché il Concilio di Gerusalemme, del 50 d.C., bisogna circoncidersi o no per diventare cristiani, cioè bisogna passare per la mediazione dell'ebraismo o no, soluzione finale di fatto no, dunque noi siamo 20 secoli dopo a questo no, nessuno di noi sarebbe sfiorato dal dubbio di passare per la mediazione ebraica, quindi questione antica, no? Io a lungo ho pensato che questa cosa era così, no? Invece, proprio ragionando su queste cose del conflitto, mi sono reso conto che non è così manco per niente, no? Che questo testo funziona come il racconto del peccato originale rispetto alla globalità della scrittura, no? Che questo conflitto originario tra gentili ed ebrei e i criteri che Paolo dà, no? Cioè che cosa vuol dire abitare questo conflitto e quali sono gli esiti, i risultati, eccetera, funziona veramente come testo paradigmatico di tutti i conflitti possibili, no? Esattamente come il racconto del peccato originale, la questione non è se noi oggi mangiamo o no le mele, no? La questione, abbiamo parlato a lungo, no? È che questo racconto del peccato originale indica originale in senso di differenza da una copia, no? E che tutto ciò che accade dopo sono in fondo copie più o meno ben riuscite di questo originale. E qui lo stesso, eh? Questa separazione, questa identificazione, questo ricostruire, riconnettere, ma anche distinguere, vivere la separazione come identità, ma non come furto, pensate al racconto di Caino e Abele, no? Non come umiliazione. Questa capacità di abitare così il conflitto è raccontata con questo conflitto originario, ebrei e gentili, quindi di grandissima attualità. Riesco a spiegarmi un po'? Ed è interessante perché questo testo è un testo solutore, cioè questo testo qua ci dice qual è la strada con cui abitare, quali sono i criteri, la logica, il modo in cui abitare in modo fecondo un conflitto che diventa sorgente di vita. E quindi diventa decisivo districarsi un po' in questo testo. Allora, diciamo, questo è l'orizzonte dentro cui questo testo sta, no? Un pezzettino alla volta. Io Paolo, prigioniero di Cristo per voi gentili, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio. Prigioniero di Cristo si riferisce al fatto che Paolo in questo periodo, ammesso che sia lui l'autore della lettera, eccetera, ma comunque Paolo in questo periodo, secondo la tradizione, era in prigione, era imprigionato. E questa lettera sarebbe una delle lettere dalla prigionia. Ma la cosa per noi interessante è il ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio. Il ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio. Innanzitutto qua la parola centrale è grazia. Per continuare col paragone di prima, c'è un peccato originale ma c'è anche una grazia originale. Ciò che viene prima di tutto in questa come dire, scoperta del modo in cui abitare un conflitto è la percezione che la prima parola è una grazia, che ha la stessa radice di gratis, eccetera, no? Cioè la prima attitudine, il primo nome interiore per vivere probabilmente è questa cosa che forse ci siamo detti tante volte, ma che diventa molto seria prenderla sul serio, ed è che partiamo dalla grazia in poi. Siamo dei bambini amati che sono certi che avranno colazione, pranzo, cena, merenda, abiti caldi, giocattoli, eccetera, e da lì in poi possono fare alcuni capricci, fare una serie di cose, avviarsi a scoprire il mondo, no? Ci è dato molto più di quello che ci serve come punto di partenza, c'è una grazia, e questa grazia è affidata a Paolo a nostro beneficio. Cioè Paolo ha un ruolo specifico, abita oltre il confine. Funziona esattamente al contrario del racconto di cui abbiamo parlato dei primogeniti, no? E nel racconto dei primogeniti vengono segnate le porte dei nostri per distinguerli, no? E le porte che non sono segnate vengono visitate dall'angelo della morte, no? E qui è esattamente il contrario. Paolo ha passato la soglia, no? Era un giudeo bello convinto, passa dall'altra parte, diventa il ministro della grazia per i gentili, no? Abita oltre il confine. L'angelo che passa è un angelo di benedizione, ed è un angelo che passa beccando le porte di quelli che non sono i nostri per benedire. È proprio il rovesciamento esatto, non so se riesco a farvelo vedere anche plasticamente questa cosa, no? Allora, il primo versetto di questo testo è il ministero della grazia di Dio a me è affidato a vostro beneficio, no? Cioè questo versetto qua praticamente è il contrario di ogni ansia, nel senso che non c'è nessun motivo per agitarsi, e cioè di per sé sotto questa benedizione, se uno non fa niente, cioè non lavora contro, ma neanche fa niente di positivo, il conflitto è una benedizione. Il fatto che sperimentiamo normalmente la conflittualità come un dato negativo perché normalmente lavoriamo contro. Allora, io credo che per esempio prima della settimana santa uno potrebbe fare il proposito di riposarsi, cioè di non fare niente, non lavorare nemmeno contro però. Perché il segno sotto cui questa vicenda è la benedizione. Dunque di per sé se uno non fa niente c'è questo ministero al di là del confine che porta la grazia a tutte le diversità possibili. E poi Paolo dice, mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente dalla lettura di ciò che ho scritto. Allora bisognerebbe leggere il capitolo 2, perché è quello a cui si riferisce, ed è quel testo molto famoso, no? Sulla riconciliazione dei giudei e dei pagani fra loro e con Dio. Quindi rispetto, Paolo parte avendo già spiegato che egli, Cristo, è la nostra pace, è venuto ad abbattere il muro di separazione, a fare dei due un solo popolo, eccetera, eccetera, no? Vi consiglio magari come proposito per la settimana santa di leggervi questo capitolo 2, no? Che è molto bello, no? Ma letto da solo è bello come un telefilm americano, cioè è bello ma troppo facile, no? Senza costo, senza il capitolo 3. Il capitolo 3 dice la verità nostra di questa faccenda, no? Purtroppo nella liturgia si legge sempre il capitolo 2, mai il capitolo 3, questo è un piccolo problema, ma come dire, il capitolo 2 da solo è bellissimo, ma sembra uno di quei dipinti che uno guarda in una chiesa stupenda, no? E guarda questo dipinto e dice, mamma mia, che bello, no? Però il dipinto sta sul muro, io sto qua, no? E poi esco dalla chiesa e c'ho esattamente la situazione che c'avevo prima. Il capitolo 3 è fuori dalla chiesa. Cioè questa è la logica di questi due capitoli, no? Cioè non è un dipinto bellissimo sul muro, molto più faticoso, più rigirato, ma è quello che succede se uno ha guardato questa cosa bene, no? E per cui Paolo dice il ministero della grazia di Dio a me è affidato a vostro beneficio, e poi dice vi ho già detto, dunque adesso vi spiego. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Vi vorrei però fare notare solo quattro parole del capitolo 2, perché sono quelle decisive per capire dopo, no? Allora la prima è al versetto 14, dove dice abbattendo il muro di separazione, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e divieti. Allora li enumero, poi li spiego. Annullando il muro, abbattendo il muro, annullando la legge fatta di prescrizioni e divieti. Secondo, che è il versetto 16, riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo. Per mezzo della croce. Poi al versetto 17, a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. E poi al versetto 19 il risultato, voi non siete più né stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati per diventare dimora di Dio. Allora questi quattro passaggi sono quelli centrali, no? Il primo è abbattere il muro di separazione annullando la legge. Guardate, questa cosa è fortissima, è che noi sono parole religiose, ce l'abbiamo tutti nelle orecchie, ci sembrano più o meno normali, le abbiamo sentite 100.000 volte, ma sarebbe come dire che se io e un'altra persona non andiamo d'accordo su un certo problema X, io ho un'opinione, quell'altro ne ha un'altra, come si fa a risolvere il problema? Ma è semplice, no? Se io e l'altro non siamo più due ma uno solo, e si cancella dal vocabolario la parola accordo, Noi a quel punto andiamo d'accordo. Cioè, voi capite che è un gioco di prestigio in cui tu dici una cosa impossibile, tu dici, vabbè, sì, certo che sì, però il problema è che io e un altro siamo due, non siamo uno, che per quanto sei gentile, carino, cerchi di essere educato, di non urlare, di non arrabbiarti, se tu la pensi in un modo o in un altro, non andiamo d'accordo, no? E di fatto, quando noi ragioniamo su un problema, cerchiamo di andare d'accordo, no? Allora, abbattendo il muro fra i due, annullando la legge e le sue prescrizioni, dice questa roba qua, cioè dice non c'è più questa distinzione radicale. Ricordate, abbiamo cominciato con Caino e Abele dicendo laddove ci sono due c'è un conflitto, no? E qui si dice non ci sono più due, no? C'è uno, si è abbattuto quello che divide. E non c'è più la legge che dica chi ha ragione, chi ha torto, chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Questa sarebbe la grazia di Dio, non la nostra esperienza. Secondo, riconciliando con Dio per mezzo della croce. Allora, abbiamo ragionato già un po' su cos'è la croce, no? L'assumere invece che proiettare, il dire pago io il prezzo di ciò che sarebbe il tuo costo. Questa cosa qui, che Gesù ha fatto per primo nei confronti nostri, ci ha riconciliati con Dio, no? Cioè ci ha messi dalla parte della ragione rispetto a Dio. E terzo, i lontani e i vicini. A me viene sempre in mente questo versetto qua quando nelle parrocchie, nei gruppi così, si parla dei lontani, che a me è una parola proprio che mi fa venire i brividi, no? Nel senso di lontani da che? Cioè chi sarebbe il punto di riferimento rispetto al quale si misura la lontananza, no? Allora certo, uno è lontano da me, nel senso che io sto qui e lui sta a 1000 chilometri e è lontano da me, il che suppone che io sono il punto di riferimento, no? Ma nel caso dell'esperienza della fede, essendo Dio equidistante da tutti noi, chi è che sarebbe lontano, no? Cioè, cosa vuol dire lontano rispetto a che cosa, no? E qui esattamente il ragionamento è lo stesso, no? I lontani e i vicini non sono stati riconciliati per mezzo della croce, non c'è una posizione privilegiata. E l'esito è che non si è più né stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli. Mi ha fatto sempre pensare, ma questa è una riflessione totalmente mia, che non necessariamente ha una fondatezza rispetto alla scrittura, che è molto carino che dei santi siamo concittadini e di Dio siamo familiari, perché, come dire, noi abbiamo una buona esperienza della famiglia, credo chiunque, per sapere che essere familiari con altri esseri umani non necessariamente una buona idea, no? Allora, rispetto ai santi siamo concittadini, no? Cioè abbiamo la stessa dignità, per noi è molto chiaro dopo la Rivoluzione Francese che essere concittadini, diritto di cittadinanza, tutte quelle robe lì, non siamo stranieri, non siamo, cioè, quindi siamo alla pari, con la stessa dignità, gli stessi doveri, e familiari di Dio, sperando che rispetto a Dio essere familiari sia meglio che rispetto agli altri esseri umani. Questa, come dire, una riflessione che io faccio spesso su questa accoppiata che mi sembra sapiente, ma non credo che c'entri molto con la scrittura, però c'entra in come io la leggo. Allora, c'è questo qui sarebbe il contenuto della grazia di Dio, no? Il contenuto della grazia di Dio è: che problema c'è? Cancello e rifaccio, no? Cioè, che problema c'è se non so più, se in questo cartone animato alla fine si picchiano? Cancello le ultime 4 vignette, li faccio in un altro modo e alla fine non si picchiano. Questo è veramente, questo non è per scherzare, ma è proprio il senso di questa grazia di Dio, sarebbe questo, no? Questa radicale possibilità e dunque questa radicale speranza, no? Che tutto in Dio è possibile, no? Che non c'è niente di perduto, no? Che non c'è mai una pietra tombale, per citare ciò che vivremo fra poco più di una settimana, fra una settimana oggi, non c'è una pietra tombale sufficientemente pesante da metterci una pietra sopra, non solo su Gesù Cristo, ma su nessun pezzo serio della nostra storia, no? E dunque ogni situazione di divisione è sempre una situazione riscrivibile, perché non c'è più la legge e le sue prescrizioni, perché siamo concittadini dei santi e familiari di Dio, no? Allora, questo qui sarebbe ciò che vi ho scritto sopra, diciamo, che dice Paolo. E allora poi dice così, continua in questo modo: alla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Io credo che, non so, chi di noi avrebbe la faccia tosta di non solo dire, ma di scrivere una cosa così, no? Però forse dovremmo avere un po' più di orgoglio, no? E un po' più di senso della nostra dignità, no? E dire la mia comprensione del mistero di Cristo, che non vuol dire necessariamente la mia grande comprensione, vuol dire la mia comprensione, no? Io mi chiedo, mi sono chiesta, ragionando su questa cosa qui, quanto noi come credenti, come battezzati, siamo in grado di dire qual è il punto della nostra comprensione del mistero di Cristo, no? Quando parliamo siamo sempre umili o falsi umili e diciamo no, ma io non so, non capisco, poi sono grandi i misteri della fede, tutte queste robe qui, no? Ma nella nostra vita certo tutte le cose sono grandi, no? La vita di un figlio che cresce è una cosa grandissima, misteriosissima, no? L'amore che ci lega agli altri, gli affetti, l'ira che ci lega agli altri, il dolore, sono misteri enormi, no? Eppure noi sappiamo, no, che ne abbiamo una comprensione parziale, un totale, quella che ci serve per vivere, no? E ogni tanto ci disperiamo quando diciamo ma non capisco, no? Perché mi hai fatto questo? Non capisco. Non capisco, no? Perché non ne abbiamo abbastanza di comprensione per poterne vivere, no? Allora io mi chiedo qual è la nostra comprensione del mistero di Cristo. Forse se noi avessimo una misura della comprensione del mistero di Cristo, sapremmo come vivere dentro un conflitto, no? O dentro tutte le altre cose che ci capitano. Questo mistero non è stato manifestato alle generazioni precedenti, allora qual è il mistero? Che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, formare lo stesso corpo ed essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. Guardate, sono tre dati molto importanti. Partecipare alla stessa eredità, formare lo stesso corpo, essere partecipi della promessa. E guardate che qui l'aggancio è esattamente a quello che dicevamo prima su fare dei due un solo corpo, un solo uomo nuovo. Non è un caso che Paolo usa tanto questa immagine del corpo. Allora qui il dato centrale è formare lo stesso corpo. Se abbattiamo un po' di pacottiglia che ci abbiamo nella testa su formare uno stesso corpo legato a tutti i temi più o meno melensi matrimoniali, e se abbattiamo un po' di paccottiglia altrettanto melensa sull'unità perché ci vogliamo bene, siamo lo stesso corpo, quelle robe lì, ma ragioniamo un po' seriamente su che cosa questa espressione significa, no? Per esempio, ciascuno di noi mediamente ci mette i primi 35 anni della sua vita ad avere una passabile amicizia con il proprio corpo. Passabile normalmente, cioè nemmeno così totale, no? E poi normalmente ci mettiamo i 35 anni seguenti a recuperare una passabile sopportazione del fatto che il nostro corpo, con cui abbiamo appena cominciato a fare amicizia, si è messo a cambiare tragicamente, no? E uno dice, no, scusa, un attimo, i miei capelli che mi hanno fatto schifo da quando avevo 12 anni cominciano a piacermi adesso in bianco, no? Ma come si permettono, no? Perché se poi, cioè lo dico scherzando, no? Perché anche noi stessi spessissimo, non è che queste cose sono delle tragedie, però è vero, no? Che uno si guarda al mattino nello specchio e c'è sempre quella faccia lì davanti, non ce n'è un'altra, no? E quando aveva 15 anni si è disperato su il naso, gli occhi, la bocca, le ginocchia, i gomiti, non so, mille complessi possibili. Poi ha imparato a non disperarsi perché comunque il corpo che ha è quello, no? Dunque ha imparato più o meno qualche piccolo trucco di aggiustamento, ha imparato a non prendersela troppo, no? Alcune cose addirittura dopo un po' gli diventano simpatiche, no? E poi uno scopre alla mattina quando si guarda allo specchio che c'è qualcosa di nuovo, no? E che non sa se essere contento o no, no? Dice, ma forse sì, perché no? Però tutti dicono che i capelli bianchi sono brutti. Forse no, cioè, e uno non sa bene, no, come regolarsi con questa faccenda, no? Allora, quando diciamo formare un solo corpo, diciamo una cosa così, una cosa assolutamente dinamica. Un corpo è la cosa che cambia di più e più costantemente di qualsiasi esperienza noi abbiamo, no? In ogni minuto della nostra vita ci abbiamo tot cellule che se ne vanno e tot nuove tot che non si rifanno perché sono, cioè il nostro corpo è un cambiamento costante, e ha una sua dinamica interna per alcuni versi molto spietata, no? Molto, noi diremmo cinica, no? In cui alcune cose servono ad altre, non c'è giustizia nel nostro corpo, non c'è giustizia nell'aspetto estetico in generale nel mondo, ma non c'è giustizia nel nostro corpo, il problema non è una legge, no? Perché un corpo è una cosa viva, no? Che ha una sua vita paradossalmente comunque sia, no? Riesco a darvi un pochettino l'immagine. Allora, quando si dice, ed è l'assetto centrale dei tre, che i gentili sono chiamati in Cristo Gesù a formare lo stesso corpo, non si parla di un'unità del tipo vogliamoci bene, sorridiamoci sempre, trattiamoci bene. Allora, si parla di un'unità inevitabile, dinamica in un modo pazzesco, ingovernabile, in cui le cose hanno una loro vita autonoma, no? Chi di noi non fa l'esperienza, superati i 13 anni, in genere entro i 13 anni finisce questa cosa, cioè fino a 13 anni noi siamo terribilmente presenti a noi stessi, Superati i 13 anni noi ci abbiamo un'età e una faccia dentro che non hanno quasi niente a che fare con la nostra età e la nostra faccia fuori. Noi sentiamo noi stessi in un modo che spessissimo non è quello che gli altri vedono, non è quello del nostro corpo. Allora, un'unità di questo tipo, formare un solo corpo. Asterisco, nota a fondo pagina, guardate che quello che ci viene detto per esempio quando facciamo l'Eucaristia, che noi formiamo un solo corpo con Cristo. E qui ci sarebbe da pensare un bel po', no? Allora, questo è l'asse centrale, cioè quanto allo stato delle cose, il mistero dice che noi formiamo un solo corpo. E poi c'è, partecipiamo alla stessa eredità e siamo partecipi della stessa promessa, no? C'è una cosa sul futuro, che sarebbe l'eredità, e sul passato, che sarebbe la promessa. Attenzione, non ci confondiamo, la promessa non è il futuro. La promessa è da dove veniamo, ci siamo mossi su una promessa. Le promesse che ci si scambia in un matrimonio si scambiano all'inizio. Sono la promessa è un luogo fondante, non una certezza, ma una promessa. La promessa è il luogo di partenza, è il nostro passato, no? E l'eredità è il nostro futuro, no? Allora, il grande mistero è che i gentili, stiamo parlando del conflitto tra gentili e giudei, i gentili sono chiamati a formare un solo corpo, ad avere lo stesso passato e lo stesso futuro. E cioè, il problema di un conflitto non è risolvere ciò di cui si sta discutendo, ma formare un solo corpo, avere un passato in comune e un futuro in comune. Mi spiego o no? O devo un po' fermarmi? Cioè, se io discuto con una persona su un argomento X, il problema della risoluzione del conflitto non sta nel risolvere il problema X, ma che se io e l'altro non ragioniamo come se fossimo lo stesso corpo e avessimo lo stesso passato e lo stesso futuro, non ne verremo mai a capo. Ok. E poi c'è questa cosa bellissima, a me che sono l'infinito più santo è stata concessa questa grazia, eccetera, di annunciare le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto in Dio, perché sia manifesta ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio. Io trovo che questa espressione, la multiforme sapienza di Dio, è di una bellezza incredibile. Si potrebbe dire con una battuta, Dio è complicato e questa è una bella notizia, perché vuol dire che in una di queste piccole anse della sua complicazione c'è un posto che mi sta a pennello. se Dio è una linea dritta, o tutti diventano dritti o non ci stanno. Ma siccome Dio ha una multiforme sapienza, una delle sue caratteristiche maggiori, dette in termini umani, è la creatività. Chiamasi creatore, infatti. C'ha un mucchio di curve, curvette, angolini, retrobottega, porticina nascosta, due scalini, sottoscala, cioè c'è un sacco di posto, no? E un sacco di posto che non ti chiede diritti di cittadinanza, passaporti, ma ha una multiforme sapienza. E non so se ci sarà un giorno in cui noi capiremo Dio, spero di sì, forse nell'eternità, ma certo c'è una certezza: Dio ci capisce, ha una multiforme sapienza. C'era un mio amico che dice sempre, secondo queste nuove teorie pedagogiche, che secondo lui Dio è un tipico esempio di intelligenza trasversale, no? Che sarebbe quel tipo di intelligenza per cui tu poni un problema, per cui risolverlo basta fare A e B, e quello che riceve il problema fa A, Z, 7, 8, 11, 54 e poi arriva a B, no? Ma fa tutto un percorso stranissimo in cui ci mette 3 ore, no? Ecco, io credo veramente che Dio, nella sua multiforme sapienza, ha un'intelligenza trasversale che parte da Genesi e arriva a Apocalisse, facendo il giro di tutta la storia di tutti gli esseri umani. E dunque c'ha angolini. Ok, e lui dice, qual è però questo avviene, guardate, in cielo. La multiforme sapienza di Dio viene manifestata in cielo ai principati e alle potestà, che sarebbero due ordini angelici, secondo la cultura di Paolo. Nemmeno tutti gli ordini angelici, due. Allora, in cielo, gli angeli vedono la multiforme sapienza di Dio. E che cosa succede sulla terra, che sarebbe la cosa che ci riguarda? Secondo il disegno eterno che è attuato in Cristo Gesù, allora Dio c'ha una sapienza multiforme che sta in cielo, ma poi attua una cosa, e la cosa che attua è: in Cristo Gesù ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. Cioè, quello che noi vediamo di questa cosa per adesso, operante nella storia, non è né una soluzione, nella multiforme sapienza di Dio già sulla terra, per cui tutti hanno il loro posto, tutto funziona, tutti stanno bene in pace, ma è il coraggio di avvicinarci a Lui. Cioè la forza, l'energia, il fiato, la strada di cercare la misura di Dio. Ho già usato 2 volte questa parola, misura, appositamente. Avere una misura della nostra comprensione del mistero di Dio, ma avere la fiducia di poterci avvicinare alla misura di Dio, che è una misura multiforme. E allora c'è questa specie di conclusione, no? Prima c'è questo versetto: vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni, per voi sono gloria vostra. Che è stranissimo, anche qui c'è un gioco di pronomi pazzesco. Questo versetto è radicalmente il contrario di quello che dicevamo la volta scorsa della rimozione, no? Cioè ci sono tutti gli aggettivi sbagliati. Ognuno di noi direbbe: non ti preoccupare per le tue tribolazioni, ti posso aiutare nelle tue tribolazioni a causa mia. Questo ci costituirebbe problema. Paolo dice: non vi preoccupate per le mie tribolazioni a causa vostra, perché sono gloria vostra. Paolo applica la logica della croce, rovescia tutto. Che? Allora, e dopo c'è questo pezzo conclusivo che è proprio bellissimo, secondo me, di una modernità assolutamente inquietante. Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende il nome. Anche qui noi facciamo una confusione radicale, no? Diciamo Dio è Padre, che vorrebbe dire che noi sappiamo che cos'è un padre, e Dio assomiglia a questi. Qui dice che è esattamente il contrario. e la paternità di Dio, che noi non sappiamo, che è origine di tutte le paternità, che sono tutte brutte copie. Cioè, dire che Dio è padre non è un modo più facile di dire Dio, come siamo tentati di spiegare, no? Per cui, per dire ai bambini, diciamo Dio è padre, con l'ottimo risultato che se quelli hanno una pessima esperienza di paternità, ci hanno qualche problema con Dio, no? È un modo molto più difficile. Quando noi diciamo che Dio è padre, che in Gesù noi possiamo chiamare Dio padre, noi diciamo che prendiamo la misura di Dio per vivere ogni forma di paternità possibile. Riesco a spiegarmi? Come dire, le paternità, insomma, ne abbiamo parlato varie volte, che non sono solo di essere un maschio padre di un figlio, ma sono le paternità, cioè le nostre possibilità interiori di dare leggi, norme, organizzazioni, di avere un'autorità, di esercitare un riferimento, di essere il luogo di un consiglio e così via, no? Che sarebbe l'immagine della paternità. Tutte queste paternità dovrebbero essere a misura di Dio, cioè di multiforme sapienza, delle paternità larghe, con un sacco di anfratti, no? E quando noi andiamo a cozzare contro una diversità di un altro, che viviamo come un furto, è perché abbiamo una norma dentro di noi che è molto dritta, no? E l'altro ci arriva un po' di traverso e non ci sta, no? Allora la nostra multiforme sapienza di paternità dovrebbe avere la misura di Dio. Perché vi conceda. Allora Paolo prega questo Padre perché ci conceda anche a noi, che cosa? Secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Già questa frase qua potrebbe voler dire avere una potenza secondo lo spirito nel nostro uomo interiore. Spesso abbiamo parlato dell'interiorità, del problema dello spazio interno che noi abbiamo, no? E credo che tutti noi sappiamo, appunto, chi ha più di 30 anni, quanto faticoso è spostare qualcosa anche piccolissimo dentro il nostro essere profondo, no? Tutte le volte che, per esempio, cominciamo una prossimità, una vicinanza con qualcuno, un amore, un'amicizia, eccetera, la differenza dell'altro, per quanto gli vogliamo bene, che chiede un po' di spazio, no? E sposta qualcosina, no? Ci va i mesi proprio, no? Nella vita quotidiana, per riuscire a che non faccia più male, a che lì ci sia creato uno spazio effettivamente, no? Potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Io credo che non ci sia augurio migliore che ci si possa fare tra cristiani, no? Di avere una forza potente nel nostro uomo interiore, potentemente rafforzati dallo spirito nell'uomo interiore, che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. Questo è sempre ciò che chiede Paolo per noi, eh? Allora, che la forza potente dello spirito rafforzi il nostro uomo interiore, faccia spazio nella nostra casa, che in questa casa possa abitare il Cristo per la fede. Cioè che quell'immagine di Dio, che è la nostra verità profonda, che è stata posta in noi dalla creazione, trovi il suo corrispondente nel Cristo che abita in noi. Radicati e fondati nella carità. Allora, che questa casa, rinforzata dallo Spirito, abitata da Cristo, abbia le sue fondamenta nella carità. Uno dice, magari, eh? E dunque qual è il risultato di questo? Siate così in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, poiché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Esito. Abitare il conflitto e forse la vita in generale è una questione di misure. serve un uomo interiore extra large. La lunghezza, l'altezza, la profondità. E pensate ad esempio a tutti i testi che parlano del tempio, che danno le misure del tempio, eccetera, no? Che alla luce di questo testo noi siamo tempio dello Spirito Santo, no? Diventano tutti i testi dell'Antico Testamento che raccontano lo splendore delle decorazioni del tempio, no? Le pietre, le gemme, le porte, no? Sono la descrizione del nostro uomo interiore, no? La nostra anima dovrebbe avere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza incommensurabile dell'amore di Dio ed essere decorata, anche su questo torneremo parlando della Gerusalemme celeste. E allora poi c'è questa, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Tanto spazio non è mai vuoto, no? Se uno ha tanto spazio è pieno. E io credo che qui ci sia una sottile questione di quelle, come ogni tanto dico, su cui si differenziano, si differenzia l'essere credenti o no, no? Chi non ha fede in Dio teme molto il vuoto, no? Cioè teme che a fare tanto spazio dentro di sé significhi poi avere tante esigenze, no? E dunque non farcela più a vivere la vita di tutti i giorni, una vita quotidiana, no? Avere tanto spazio interiore, abbiamo paura che crei in noi una grande fame, un grande bisogno, no? E dunque tendiamo ad avere uno spazio sempre più ristretto, no? Sempre più misero, no? Perché bisogna pure accontentarsi, no? E questo è un ragionamento ateo. Chi è credente sa che può avere la misura di Dio e che questa misura di Dio, che è infinita, sarà colmata dalla pienezza di Dio. E che più uno ha spazio e più non ha bisogno di niente, no? E più non sarà mai nella povertà. E allora c'è la piccola conclusione. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni. La potenza che già opera in noi è la potenza che abbiamo ricevuto nel battesimo, no? La potenza originaria dell'immagine di Dio posta in noi nella creazione. Ma sapere che colui che è di fronte a noi in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, questo è atto della fede, no? Compete a noi, nessuno può avere questa fiducia al posto nostro, no? Allora mi sembra che questo testo ci dà veramente questo paradigma, no? Il conflitto radicale tra giudei e gentili viene risolto, no, abitato secondo la misura di Dio, la multiforme sua sapienza. E che questo è un esercizio che riguarda l'uomo interiore, che riguarda lo spazio che ciascuno di noi ha dentro, no? E che abitare la propria vita è una questione veramente di misure, no? Noi siamo spesso preoccupati dei contenuti, no? Questo è buono, questo non è buono, questo è giusto, questo è sbagliato, la carità, la speranza, no? Tutte queste elencazioni di contenuti, raramente ci occupiamo delle misure, eh? In questo testo Paolo sembra dirci che tolto, come dire, l'essere malvagi, ma in fondo nessuno di noi lo è, no? Almeno intenzionalmente. Nel momento in cui uno decide di essere un po' buono, umano, civile, da lì in poi il problema non è tanto di contenuti ma di misure. Di avere l'esercizio di una misura interiore che sia la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Dio.